Allora, oggi è dedicata a conoscere un minimo di questo territorio, soprattutto come questo territorio si è formato e alcune delle sue caratteristiche, che normalmente si vedono poco perché nessuno le guarda, ma ci stanno. Allora, cerchiamo di capire che cos'è questo territorio e come si è formato.
Così tutto il tempo, eh?
Allora, questa che vedete è un'immagine satellitare del Delta del Tevere. Questa è Fiumara Grande, la parte, la foce principale del Tevere, questo è il canale Fiumicino, che è una foce secondaria minore. L'aspetto, come vedete, è un aspetto triangolare in realtà, no? Più spinato, come si dice, proprio delta, la forma a triangolo, e noi in questo momento siamo qua.
Riposo.
Passiamo a riprendere.
Allora, siamo qua, perché siamo qua? Perché è un bel posto.
Bello.
Tanto questo è quello che oggi viene chiamato il borghetto di Ostia Antica, che è una evoluzione di quella che era la Gregoriopoli, cioè di un piccolo borgo fortificato fondato intorno al IX secolo, intorno a quella chiesa lì, che è la chiesa di Sant'Aura, che era una chiesetta di un piccolo cimitero. Ovviamente quella non è la chiesa del IX secolo, quella è una chiesa rinascimentale, però è stata fatta e rifatta su quella che era la chiesetta cimiteriale di questo cimitero in cui Sant'Aura era sepolta. C'è un altro elemento importante dal punto di vista architettonico, che è questo oggetto qui che è stato costruito a partire dal 1423, credo, io vado un po' a memoria, con la torre. La prima cosa che è stata costruita, la torre sotto Martino V, Papa. La storia di Roma e del territorio va con i papi, perché i compagni si contavano. Allora, Martino qui. Successivamente, sotto Pio IV, mi sembra, ma insomma poco prima che venisse eletto il Giulio II, allora cardinale della Rovere, fu iniziato il castello che ha inglobato la torre di Martino V. Perché? Perché era una dogana, cioè il materiale arrivava a Roma attraverso il Tevere, e allora era bene mettere un controllo sulla foce del Tevere per far pagare il tasso. Questo era lo scopo di questo castello. Voi direte, ma dov'è il Tevere? C'è, sta lontano, sta lontano. Ma allora passava fuori di quella porta. Quindi passava esattamente. Allora dobbiamo cercare di ora scrivere questo, una volta era questo, quindi passava esattamente. Ma ci arriviamo a questo, ci arriviamo. Cerchiamo di capire come è fatto e come si è evoluto questo, lo facciamo rapidamente. Sono stati 18.000 anni di storia. Di fare 18 minuti magari, cerchiamo di sapere. Allora abbiamo studiato, è stato studiato questo territorio dal punto di vista geologico, su questo non mi dilungo molto, grazie a tanti sondaggi, che ci sono stati tante perforazioni, chi l'ha fatto per cercare l'acqua, chi l'ha fatto per costruire case, chi lo ha fatto per fortuna, dico io dal punto di vista del geologo, per costruire l'aeroporto di Fiumicino, che ci ha dato una quantità di informazioni infinite, no? Allora, questo ci ha consentito di fare una serie di sezioni geologiche, sono sezioni lunghe 10-12 km, che si spingono fino alla profondità di una sessantina di metri, quindi sappiamo quello che c'è sotto grazie a tutte quante queste ricerche. Questi sono dettagli molto tecnici, li lascio perdere. Però l'importante è sapere che da questo uno ricava la storia, come si è evoluto geologicamente questo territorio. Allora l'abbiamo schematizzata molto, partendo da 13.000 anni fa, Allora, 13.000 anni fa la situazione era questa, dice, che vuol dire? Allora, vuol dire intanto che il livello del mare rispetto ad oggi era 70 metri più basso. Perché? Perché faceva freddo. Tanto a parte dell'acqua del mare era concentrata nei ghiacciai. Allora, il livello del mare si era abbassato. 70 metri più in basso significa che la fosse del fiume non poteva stare dove è adesso, ma era molto più a largo, circa una decina di chilometri. E quindi noi stavamo, teoricamente, in questa posizione su un'altura. Eravamo su una collina alta 70 metri, come può essere oggi Gianicolo, rispetto al Tevere attuale. Bene, è chiaro. Quindi questa qui è la linea di costa attuale. Questa era la vecchia valle del Tevere, molto incisa, che era, se riuscite a capire, questo qua è Cimicino, questo qui è Fiumara Grande, era praticamente dove adesso l'aeroporto. Cioè dove adesso l'aeroporto di Cimicino, lì c'era la valle del Tevere, 70 metri, più in basso rispetto all'inizio dell'aeroporto. Che cosa accade nel tempo? Nel tempo accade che i ghiacciai cominciano a sciogliersi perché il freddo della fase glaciale è finito e il livello del mare via via risale. Se il livello del mare risale già una valle come questa, la prima cosa che fa si infila dentro la valle, ovviamente. E quindi al posto di questa valle si forma una grande laguna. La foce del Tevere ovviamente è costretta ad arretrare e arretra grosso modo fino all'altezza di Acilia. Quindi 10.000 anni fa il Tevere sfociava non a mare, ma all'interno di un'insenatura, grosso modo tra Acilia e Ostia, più e più. Va bene? Come vedete, questo è sempre più vicino e questo è sempre più Maracanã. Non stiamo più su un'altura, stiamo in mezzo all'acqua. 10.000 anni fa qui c'erano degli isolotti come di Venezia, più o meno. Una laguna come quella, non proprio con la stessa forma, dentro la laguna di Venezia non c'è alcun fiume importante se non dei piccoli fiumiciatti, in questa laguna c'è il Tevere, che invece era piuttosto importante. Riesco a spiegarmi?
Sì, perfettamente.
Facciamo confusione, confondi gli anni
con...
Allora, facciamo un salto di altri 3.000 anni, da 10.000 a 7.000 anni. Il livello del mare 7.000 anni fa all'incirca è quasi quello attuale. Qualche metro in meno, ma poca roba. Quindi finisce di sollevarsi praticamente questo livello del mare. Diciamo che più o meno rimane stazionario. Allora che cosa accade? Accade che il materiale che porta il Tevere comincia a essere sufficiente per far rispostare la foce più avanti. Prima non ce la faceva perché portava materiale, ma il livello del mare si alzava e quindi erano costretti a affogare praticamente. Adesso comincia ad avanzare. La laguna praticamente si comincia a restringere, all'interno si forma questa sorta di canale arginato fino a far sì che la foce del Tevere si avvicini a quegli isolotti di cui parlavamo prima. 5.000 anni fa gli isolotti si saldano, il Tevere si è saldato agli isolotti e ha rimesso la foce direttamente in mare. Facendo questo lavoro ha diviso la laguna in due laghi. E questi laghi ci riporteremo attraverso una serie di evoluzioni fino a 160 anni. Questa è la situazione di 5.000 anni fa. Abbiamo 3.000 anni fa. 3.000 anni fa, non è molto diverso da 5.000, come avete detto, i due lati ci stanno, l'unica cosa che cambia è che il Tevere avanza il mare, cioè comincia a formare questa sorta di delta, di triangolo. Osservate dove stavano questi Tevere. Prima abbiamo visto che 13.000 anni fa la valle era qui, sotto Mario Paz. Adesso la foce si sposta a metà strada tra il canale di Fiumicino e l'attuale Fiumara Grande, cioè stava praticamente nel Santa. Cioè, perché c'era questa? Questa è la situazione a 3.000 anni fa. E poi c'è qualcosa di cambio importante, cioè fino a 3.000 anni fa l'evoluzione è preistoria, è un'evoluzione assolutamente naturale. Nessuno ci è rimasto. Da 3.000 anni a questa parte arriva la storia, cioè arriva l'uomo che in qualche modo prima o poi qualcosa combina, e allora l'evoluzione è simile a parte naturale, ma via via che passa il tempo non è più soltanto naturale, diventa anche in parte antropica. Non mi imbrogliate le carte. Allora, prendete fa ancora niente, ma poco dopo chi arriva qui? Arrivano i romani, cioè Roma è fondata 700 anni fa, cioè cosa meno, quindi siamo molto lontani da Roma. Allora, adesso facciamo, non ragioniamo per schermi, ragioniamo su qualcosa di più evidente. Quella che vedete lì è una foto aerea fatta durante la guerra dalla Royal Air Force. Per fortuna. Le più belle immagini aeree che abbiamo le hanno fatte gli inglesi per spiare. Qualche l'hanno date dopo.
Sono
l'altro. E noi possiamo vedere molto. Allora qui si vede bene il Tevere di Maragrande, l'attuale isolotto, che c'è Capo Verani, il canale di Fiumicino. Questa qua in mezzo è l'isola Sacra. Bene? Dove siamo noi? Qua, in questo punto. Che si vede da questa fotografia? Una marea di merda. Allora, intanto la prima cosa che voi riuscite a vedere, perché si vede benissimo, sono tutti quanti sotto segno qua, da una parte e dall'altra. Li vedete? Sono le dune. Sono le dune che non ci stanno più, non ci stanno più perché ormai sono tanto sole, quindi io tutto a schierare, ma quelle c'erano. Che cosa mi rappresentano le dune? Le dune mi rappresentano la linea di costa di un determinato periodo, perché si forma tutta insieme. Una duna si forma tutta nello stesso momento. Se arriva altro materiale da cima, se ne forma un'altra più avanti. Allora, ogni linea di questa è una linea di costa del passato. Se io dato in un solo punto quella linea, tutta la linea ha lo stesso tempo. Con pochissime variazioni. Io parlo da geologo, per cui se avessi una variano 10 anni non mi dice niente. Ragiono a milioni di anni, io per geologo 10 anni uno storico potrebbe essere più raffinato, vabbè, ma oggi facciamo fisiologia come storico. Allora, queste si vedono bene, ce ne sono altre che non si vedono così bene e che io ho rimarcato con dei segni, stanno qua, queste più gialle che sono ancora poco, ma ecco, queste sono tutte parallele, le vedete? Sono tutte quante messe qui. Queste sono le più belle che abbiamo. Dietro a queste, vedete quest'area che ho segnato in azzurrino? È un'area bianca. Che cos'è quell'area bianca? È quello che fino a 150 anni fa veniva chiamato lo stagno rosso. E altro non è che il residuo di uno di quei due laghi che si erano formati 5.000 anni.
Questi qua.
Questi qua, era questo. Intanto adesso lo riprendiamo. Allora, queste linee sono tutte parallele e parallele praticamente a questa laguna, a questo stagno, chiamiamolo così. Qua non le vediamo più, poi capiamo perché. Ce ne sono altre da quest'altra parte, dopo le vediamo. È interessante notare una cosa, che a un certo punto, da questa linea qui, cominciano ad arrivare queste segnate in marrone che, come vedete, formano un angolo. Prima sono così e poi cominciano ad andare in questo modo. Perché accade questo? Se io vado su una spiaggia qualunque dove non c'è un fiume, ma una spiaggia che sta bene, che è alimentata, io trovo una serie di dune parallele, tutte parallele alla linea di qui. Lo potete vedere benissimo se qualcuno conosce l'area del lago di Lesina, del lago di Varano, sotto al Gargano praticamente, in quella zona lì, ma la stessa Venezia, purtroppo siamo costruiti sopra, ma lì c'è una serie di dune parallele che formano quell'isola, quello perché la spiaggia viene alimentata dal mare. Se invece improvvisamente lì arriva un fiume che porta materiale, allora quello che avanza non è tutta la spiaggia insieme, ma è la foce del fiume, perché lì arriva il materiale. Allora i cordoni, le dune, invece di mettersi paralleli l'uno all'altro, cominciano a essere divergenti verso il fiume. Un evento del genere, in cui cominciano i primi cordoni a mettersi in questo modo, mi indicano che a un certo momento della storia qui c'è arrivata una foce fluviale, prima non c'era. Allora è interessante capire quando. Abbiamo fatto un po' di storia per capire quando e più o meno abbiamo trovato qualcosa. Vediamo cos'altro si vede qui. Allora, purtroppo, ripeto, bisognerebbe avere le foto sotto, con le foto sotto visto da vicino si vede bene. Io, questa è una fotocopia, quindi... Sì, altra cosa che si vede è questo oggetto qui, che altro non è che il percorso che aveva il fiume. E fino a quando ha avuto questo percorso il fiume? Fino al 1557, quando in una delle più grandi piene che abbia avuto il Tevere, questo percorso è stato rotto, tagliato e il fiume ha assunto quello attuale. Questo percorso qui era il percorso che c'era in tempo romano e probabilmente anche prima. Allora, se io vedo questo evento, cioè qui che cominciano a crescere questi cordoni, chiamiamoli storti, no? Questi cordoni che non sono più paralleli, questo deve essere messo in relazione all'imbocco di un fiume che a un certo punto è arrivato. Allora, questo fiume che arrivava da questa parte, l'abbiamo visto 3.000 anni fa, no? Andava nell'Isola Sacra, quindi la foce era qua, 3.000 anni fa. A un certo momento questo fiume gira e va verso terra. Se mai visto un fiume che va verso terra, il fiume va nel mare. Che cosa è successo? Qualcosa di particolare deve essere successo, altrimenti questo fiume non andava mai verso terra, sarebbe andato verso mare come andava prima. L'ipotesi qual è? È quella che per una piena si sia rotto un argine, cosa assolutamente normale durante una piena fluviale. Se si rompe l'argine sinistro di un fiume che viene in questo modo, l'argine sinistro è questo, l'acqua esce e va nella parte più bassa, ma la parte più bassa non è il mare, perché davanti ci sono questi cordoni. Allora la parte più bassa è lo stagno, quindi l'acqua si infila nello stagno, l'acqua del fiume, e crea un canale che va verso terra. È facile immaginare che se un fiume come te entra in uno stagno, quello stagno è poco, perché di materiale d'acqua ce n'è tanto. Però immaginatevelo voi, uno stagno che è bloccato verso mare da dei cordoni di sabbia. Che cosa fa l'acqua? Sale, 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 come arriva al livello più basso del cordone, lo incide, perché sabbia sciolta, quindi esce rapidamente e forma immediatamente la foce. Allora questo canale prima se n'è andato su e poi ha riempito un po' di questo stagno, ha rotto il cordone e ha formato un'altra foce. In realtà non ha rotto solo lì, ha rotto anche più giù, dove c'è adesso il canale dei pescatori, anche lì si è rotto, però quella era una piccola cosa confronta alla nuova foce. E proviamo a vedere quest'altra. Quella ce la lasciamo un secondo. Che cosa si è cercato? No, così. Cosa si è cercato di capire? Vediamo. Ci siamo divertiti a fare alcune piccole perforazioni, ce ne sono diverse, un po' su quei cordoni paralleli, un po' all'interno dello stagno. Allora, intanto abbiamo visto dei cordoni paralleli, quelli prima che avvenissero quelli inclinati, grosso modo sono a 2900 anni fa. Quindi fino a 2900 anni fa lì non c'era alcuna foce fluviale. Poi abbiamo visto nello stagno. Nello stagno abbiamo osservato che c'è un pacco di torba. La torba è, diciamo, la prima fase di carbonizzazione delle piante che vengono sepolte negli stagni, no? Si forma la torba. quella torba è praticamente intatta, cioè non c'è materiale che non sia delle piante che si sono accumulate, cioè non c'è alcun influsso né dal mare né da un fiume, non c'è quasi nulla, fino a circa, diciamo, 2700 anni fa, da una data media, va dai 2008 ai 2006, quindi più o meno fino a 2700 anni fa nello stagno c'erano soltanto le piante. Qui improvvisamente la situazione cambia in modo nettissimo, arriva l'argilla, arriva il lino, l'acqua non è più dolce, diventa salmastra, che significa che il cordone si rompe, che arrivano gli apporti fluviali e dentro c'è una quantità incredibile di conchiglie che vivono bene in ambiente non salato, non dolce, ma misto, in ambiente salmastro. Anche i polli non ci danno la stessa cosa. Improvvisamente arrivano le piante che stanno bene nell'acqua salmastra, mentre prima non ce n'era traccia, era tutta roba dolce. Allora i conti cominciano a tornare, cioè quei cordoni che divergono cominciamo a poterli datare tra 2900 e 2700 anni fa. Quindi la foce del Tevere si imposta in questa zona all'incirca 2700-2800 anni fa. Quello che vedete sopra, siamo dall'altra parte, questo è il lago di Traiano, quindi siamo dalla parte di Fiumicino, sono sempre i cordoni, quelli paralleli, che non si vedono, ma si vedono attraverso un'indagine geomagnetica, per questo non si potrebbe vedere camminando neanche dalle foto aeree. I primi sono paralleli e poi cominciano quelli divergenti, ci si vede meno bene da lontano, ma insomma c'è qualcosa del genere, poi divergono sempre di più. Quindi la cosa che noi troviamo di qua in realtà è anche di là ad indicarci questa avanzata.
Devi legare troppo facilmente.
Cerchiamo di rimettere in pensiero tutte quante queste cose. Allora, che cosa possiamo osservare? Uno stagno che abbiamo visto essere completamente isolato fino a 2900 anni fa, 2800 a fine. Poi abbiamo un fiume che a un certo punto cambia strada, invece di andarsene a mare come era 3000 anni fa, se ne va in dentro, entra nello stagno, apre immediatamente la foce. Aprendo la foce cambia, i cordoni che vengono costruiti prima sono paralleli, poi cominciano a divergere, a divergere, a divergere, a divergere, a costruire una cuspide. Fino a quando? Voi sapete che dice la storia, una cosa ci raccontano i nostri scrittori latini. Anco Marzio fondò la città di Ostia sul limite sinistro del fiume in prossimità della foce. 2630 anni, nel 630 avanti. Se voi vi fate una passeggiata qua, non c'è niente che sia più vecchio del quarto secolo. Questa cosa non torna. O chi ci racconta di Anco Marzio ha detto in fesseria, o non abbiamo trovato un accidente di quello che aveva fatto Anco Marzio, oppure Anco Marzio non poteva farla la città. Allora, se la città doveva essere fatta sulla foce sinistra, cioè in sinistra della foce 2700 anni fa, Anco Marzio avrebbe dovuto farla qui. Il problema è che fare una città qui con una spiaggia larga 200 metri, con un fiume ballerino come il Tevere da una parte, con il mare davanti e una palude dietro, fare una città è difficile, tranquillo. Allora, qui Anco Marzio la città non la poteva fare perché non c'era lo spazio per farla, non c'erano le condizioni. Allora ci hanno raccontato fesserie? Probabilmente no, probabilmente Anco Marzio ha capito che doveva controllare questa foce, e può aver impostato lì alla foce un fiume che ci sarà messo poco prima, Anco Marzio, 70-80 anni prima, probabilmente. Probabilmente ha messo un presidio militare, avrà messo un fortino, ci avrà mandato una centuria, non lo so. Quella foce la doveva controllare in questo senso, forse lì i romani hanno cominciato a controllarla in quel momento.
ma città no. Allora, questo fiume cresce, va avanti con la foce, forma una sorta di delta circa 300 anni dopo. C'è un chilometro e 200 metri di spazio, non più 200, un chilometro e 200 metri, perché il fiume avanza rapidamente. Allora sì che ci si può mettere qualcosa. Il castrum, che è la cosa più vecchia di Ostia Antica, data al 4 secolo, non a caso, ed è in questa posizione. C'era lo spazio, si poteva costruire castrum lungo, non mi ricordo, ma 270 metri, cioè poca cosa, però su un chilometro e due, 270 metri di costruzione è già possibile fare. Tutta quanta questa, noi la chiamiamo giusto, tutta quanta questa sorta di punta del delta cresce bene all'incirca fino al primo secolo dopo Cristo. Arriva qui, o poco più avanti. Nel canale fluviale viene costruito il porto di Ostia, o meglio viene costruito il porto, le navi entrano lì, è un porto canale. È un porto canale, qui sembra esserci una piccola darsena, che qui ci stanno lavorando gli archeologi, ma insomma non è una gran cosa, una piccola cosa, comunque piccole barche stavano infilate, le navi erano infilate dentro il porto. Tanto che un secolo dopo Cristo Claudio si rende conto che Roma, ormai diventata imperiale, non ce la fa più a essere sostenuta da un piccolo porto come quello di Ostia e va a costruire un porto dall'altra parte, un porto che è enorme. Non so se dopo ci andiamo a vedere qualcosina, comunque semmai ne parliamo perché ho le immagini. E un grosso porto da questa parte, del porto di là ne parliamo poi. Il fatto è che intorno al secondo secolo d.C. questo fiume non avanza più. Perché non avanza più? Anzi, al terzo secolo sicuramente comincia a retrocedere un po', comincia una fase erosiva, semplicemente perché il clima oscilla nel tempo. Allora, un delta avanza quando siamo in un periodo umido piovoso, il delta arretra quando il periodo più asciutto secco piove meno. E nel terzo secolo siamo in un periodo in cui abbiamo una fase d'arretramento. Diciamo che noi abbiamo un periodo ormai noto come caldo romano, che va col suo periodo più caldo tra il 60 a.C. e il 200 d.C. Quello è un periodo in cui piove poco, fa caldo, infatti quando si fanno vedere i film sono tutti nudi romani, e quindi tutta quanta questa zona arretra un po'. Questa linea qui è la linea della spiaggia del terzo secolo. C'è una descrizione meravigliosa di Minucio Felice, che è uno scrittore del terzo secolo, che racconta una passeggiata sulla spiaggia di Ostia Antica. Uscimmo da Porta Marina, che è la porta che sta, si vede bene quando si va alla porta di Fiumicino. Uscimmo da Porta Marina e arrivammo sulla spiaggia. La spiaggia era debolmente arcuata, quindi forma un arco debole, non una cuspide come sarebbe normale, ma un arco debole vuol dire che la cuspide è arretrata. Se voi andate oggi al Pontile la vedete, è debole anche adesso perché è una fase di arretramento. Lì la vediamo in piedi perché ci buttiamo la sabbia per forza, se no sarebbe andato in via. Le mura delle terme erano protette da massi, che significa che il mare mangia. Che cosa facciamo? Gli abbiamo buttato i massi lo stesso, la situazione non cambia. Situazioni simili si trovano poi in altri racconti in cui la via Severiana più a sud è protetta da massi nel terzo secolo. Ci sono le lapidi che lo dicono, quindi questa è una fase erosiva. La fase erosiva coincide esattamente con un periodo caldo. Va bene? Che succede dopo il periodo caldo? Ne viene uno freddo, perché il clima fa uno caldo, uno freddo, piove, non piove. Allora, dopo il terzo secolo, e subito dopo la fine di Roma, praticamente, già nel quinto, sesto, settimo secolo, il clima si deteriora forte, il Tevere comincia a riavanzare e ricominciano da capo questi cordoni, che erano quelli che si vedevano benissimo nella fotografia di prima, che spingono in avanti tutto quanto. Allora, mamma che confusione. Allora, riepilogo.
Esatto, questo è così.
3000 anni fa il fiume era con la foce nell'isola Sago. Torna a 2700 anni fa, si rompe probabilmente l'argine, il fiume si infila nello stagno. Lo stagno in quelle condizioni diventa assolutamente instabile, si rompono i cordoni. Noi siamo qua, più o meno, da queste parti qui, si rompono i cordoni, si forma la nuova foce. Spazio per costruire la città, poco. Il fiume avanza, forma la nuova cuspide, la vecchia cuspide, quella che stava nell'isola Sacra, viene completamente smantellata, perché se non c'è più una foce che dà materiale, il mare si rimangia quello che c'era prima. Possibilità di costruire Ostia. Parlo di Ostia romana, non di quella attuale, quindi di questa. E la cosa va avanti, intorno a 1800 anni fa noi abbiamo Ostia, il porto di Ostia e i porti imperiali, cioè quelli grandi costruiti dalla prima. Andiamo avanti perché c'è meglio l'acqua, prima che piova.
Così.
Così. Allora, sì, questa era la situazione purtroppo 1800 anni fa. Che cosa accade dopo? Ho detto, ricomincia il periodo freddo, abbiamo una serie di alternanze, abbiamo un periodo freddo umido nell'alto medioevo, abbiamo un periodo caldo nel medioevo avanzato, ad esempio che San Francesco vi faceva caldo un'altra volta, e poi abbiamo un periodo particolarmente freddo e piovoso che comincia grosso modo nel 1400 e finisce più o meno alla metà del 1800. E quella che va sotto il nome di piccola età glaciale addirittura, perché faceva un freddo boia, pioveva tanto, e il risultato è questo. Questa è la linea del IV secolo dopo Cristo. Tutto il delta che si è formato in questi 400 anni, quindi gran parte di quello che vediamo oggi sono gli ultimi 400 anni, in cui il fiume ha portato una marea di mare. E con le piene maggiori, le quattro piene maggiori del Tevere, quelle misurate, parlo di quelle misurate, non di quelle che ci tramandano gli antichi, si è allagato qui, si è allagato là, ma quelle che hanno avuto la massima altezza idrometrica agli idrometri di Roma, sono del 1530, 1557, 1598, 1606. Quindi in 100 anni noi abbiamo avuto le uniche piene che hanno superato i 18 metri a Roma. Quando il sindaco corre a Ponte Milvio, lo avete visto adesso, l'altezza idrometrica è 12 metri, quindi 6 metri più bassi di quelle piene. 6 metri. Quindi questo per farvi rendere conto, è vero che oggi ci sono le cimiche, tutto quello che volete, ma a livelli di 18 metri dal 1806 non è mai più successo. Sì? Situazione a 150 anni fa, il Tevere era al massimo dell'avanzamento, i due vecchi laghi formati 5000 anni fa si erano ridotti ormai a due stagni, il meandro di Ostia che faceva passare il fiume e fa davanti alla porta non c'è più, perché nel 1557 il fiume ha cambiato percorso, quindi c'è rimasto sto laghettino qui. Il porto di Traiano, poi ne parliamo del porto se volete, il porto di Traiano si era ridotto al lago perché tutta l'avanzata della costa ha completamente isolato e interrato il vecchio porto di Claudio, e nei due stagni si campavano la malaria e la paura, ovviamente, no? Non a caso Giambattista Cassi, che studiava la malaria, qua la studiava. Va bene, arrivano i romagnoli, e qui siamo nel posto dove i romagnoli ci hanno fatto questo grande regalo di rimettere in ordine il territorio. Questi due stagni sono stati bonificati attraverso una bonifica idraulica, che significa non fatta per colmare, non ci hanno buttato la terra dentro, hanno fatto un sistema estremamente complicato di canali e di idrovore che succhiano continuamente l'acqua che finirebbe comunque in quegli stagni. Ancora oggi, tanto che gli impianti idrovori furono fatti saltare dai tedeschi del 1944 e lì si è riformato tranquillamente lo stagno. Quindi se noi blocchiamo le idrovore cambiamo i laghi ancora come 5000 anni fa, che vi rompiamo le. va bene? Allora, fermo qui. Adesso vorremmo andare. No, questo lo vediamo poi. No. Abbiamo parlato del meandro. Abbiamo parlato di questo meandro. Adesso se noi facciamo quattro passi, forse qualcosa vediamo. Non si vede molto bene, ma qualcosa si vede. Va bene?
È libero.
Se avete domande, io provo a rispondere.